primi. E siamo arrivati alla seconda notizia di 14 che vi dobbiamo dare. No, non è vero, oggi questa sarà una puntata con poche notizie, quindi forse a una certa ora ce ne andiamo, anche perché alle 22:30 parte Camera Anecoica, come da terza domenica del mese. Questa in realtà è la quarta domenica del mese, sì, però terza domenica del mese ci eravamo distratti e niente, andrà così, ci scusiamo. Un'agenda complicata. La prossima notizia è un collage di altre notizie e parte da qui. Parte dalla notizia, che forse non è una vera notizia, dal fatto che girano voci, e non è la prima volta che girano voci, che Qualcomm si vuole comprare Intel. Allora, innanzitutto, chi è chi? Intel forse è più famosa nel mondo pubblico, diciamo alla larga opinione, perché l'Intel produce dei processori molto diffusi sui nostri computer, cioè sui computer più o meno questo è il mondo dei processori. Ci sono Intel e AMD che sono divisi il mercato dei processori desktop e portatili per un paio di decenni, a cui ha fatto prima e dopo eccezione la Apple, perché la Apple fino al 2005 forse sarà stato, non mi ricordo bene, prima si appoggiava sull'architettura PowerPC che queste due compagnie non sviluppavano, quindi non sono sicuro da chi prendeva una PowerPC, non vorrei sbagliarmi, quindi non dirò niente, ma invece poi più recentemente negli ultimi anni ha deciso invece di puntare su una nuova architettura che usa soltanto Apple, quindi hanno i processori, diciamo quelli che iniziano con la M, sono tipo M1, M2, M3, si chiamano così, e sono un'altra architettura di processori che non viene fatta da Intel né da AMD. Il mondo degli smartphone in genere si basa soprattutto su architettura ARM e l'architettura ARM viene un po' anche fatta da Intel, ma sicuramente non ne è leader, quindi su quel mondo lì la Intel sta un po' più indietro. Poi come processori c'è tutto quanto il mondo dei processori più embedded, che invece vede attori anche molto diversi comparire, architetture diverse, anche se ARM sta prendendo tantissimo piede anche in tutto quanto il mondo dei dispositivi embedded, quindi tutti quanti quei dispositivi che dentro hanno un computerino, ma non proprio un computer, diciamo, con un sistema operativo tipo Linux, per capirci, insomma, la vostra lavatrice. Quel tipo di oggetti lì si basa su oggetti ARM e anche lì Intel non arriva, però sul mondo dei server, dei portatili e dei computer fissi, allora sì, lì Intel e AMD si dividono praticamente tutto, ci sono pochissime eccezioni, appunto, tranne la Apple, che sarebbe pure grandina, ma non c'ha niente sui server, e comunque è forte soprattutto negli Stati Uniti e un po' in Europa, ma per il resto è meno importante. Insomma, la Intel conta tanto, tra l'altro AMD fino a un po' di anni fa se la stava pure passando malino, poi ha un po' risollevato la china con delle buone nuove uscite, ma stava perdendo sia dal punto di vista che dei profitti che dal punto di vista della qualità dei prodotti. Poi un pochino si è ripresa e insomma Intel rimane un marchio molto famoso. Invece chi è Qualcomm? Qualcomm è un'azienda che anche lei sostanzialmente fa chip, però fa chip di un'altra categoria. La Qualcomm si occupa di telecomunicazioni e quindi quello che fa principalmente è quello di sviluppare le tecnologie per fare sistemi di telecomunicazione, quindi tipo la maggior parte dei cellulari potrebbe avere, no, forse non la, beh, tanti cellulari hanno dei chipset della Qualcomm, ok? In particolare, per dirne una, l'implementazione della 5G, la Qualcomm conta tanto in quell'implementazione. Erano poche aziende, credo erano 4 o 5 all'inizio, quelle che facevano parte del gruppo che l'avrebbe sviluppato, il 5G concretamente, ma alcune di quelle poi sono uscite e sono rimaste di fatto soltanto Qualcomm e Huawei, se non ricordo male. E la Qualcomm è statunitense, la Huawei è cinese, quindi capite che la Qualcomm ha la responsabilità su di sé, ovvero, no, diciamo, la missione anche geopolitica di essere l'unica che implementa dei protocolli fuori dalla Cina. E la Qualcomm fa anche cose, diciamo, di wifi, schede di rete, una serie di cose del genere. La Qualcomm è sicuramente una marca importante, molto molto grande. Ora la Qualcomm parla di comprare Intel, e questo, diciamo, ci sono varie cose che ci venivano in mente da dire. La prima è che forse non è vero, non è la prima volta che se ne parla, forse non è vero perché, boh, chi lo sa, bisognerebbe poi capirla con l'antitrust, bisogna capirla da tanti punti di vista, per adesso sono soltanto voci di corridoio, quindi scetticismo generale. Poi c'è anche un motivo più specifico, cioè il fatto che Intel e AMD un po' di anni fa, cioè da fine anni 90, forse anche da inizio anni 90, per una vita Intel e AMD si sono fatte causa a ripetizione, si sono fatte causa di tutti quanti i tipi sullo sviluppo dei processori, il genere di guerra incrociata di brevetti, copyright, però io sono arrivato prima, ma quella roba lì è compatibile ma non è effettivamente, no, una copia, questo genere di cause enormi che hanno concluso tra il 2005 e il 2009 con degli accordi con cui la facevano pari e patta, concludevano la diatriba, ma era nei termini dell'accordo che l'accordo era nullo se una qualsiasi delle due aziende fosse poi essere assorbita da qualcun altro, quindi se cambiava il controllo delle aziende quell'accordo non vale più. Questo è uno dei motivi per cui si pensa che nessuno si sia comprato AMD quando AMD stava messa male, cioè perché poi dopo non potevano più produrre i processori finché non trattavano con Intel, e tra l'altro AMD in quel momento non era nemmeno un grande momento per trattare con Intel, perché chiaramente quando sei messo male chi sta vincendo può dire: sai che c'è, io posso perdere qualcosa ma te ti elimino del tutto, no? E quindi diciamo puntare anche magari su una strategia molto aggressiva, e questo succederebbe di nuovo se Qualcomm compra Intel, dovrebbe poi di nuovo andare a trattativa con AMD, una trattativa che non parte malissimo come rapporto di forza, però è indubbio il fatto che diciamo Intel ha un valore ma se la compri perde valore, quindi questo è uno delle osservazioni che si può fare, un settore pieno di guerre legali.
Sì, io aggiungerei anche una nota su qual è stato un po', qual è la storia molto recente della dinamica dei processori e perché cosa questi processori vengono usati ad oggi e come poi la Intel si posiziona rispetto a questa cosa. Giusto. E la cosa interessante è che mentre appunto la Intel produce chipset, quindi processori che sono utilizzati sia nei computer che nei server, come dicevi prima, e negli ultimi anni stiamo assistendo a un cambiamento molto radicale in quello che è il tipo di server e di processori che vengono utilizzati.
Sì.
Cioè il fatto che sia entrata a, diciamo, non in punta di piedi l'intelligenza artificiale nelle vite di tutti, fa sì che poi l'intelligenza artificiale sia anche un tipo di computazione, un tipo di calcolo che deve essere effettuato sia nei device portatili, quindi nei cellulari, che nei server.
E soprattutto nei server,
soprattutto
direi.
Nei server, anche se adesso forse si sta provando a fare,
si sta un po' decentrando,
ma comunque
così si perderà ulteriore efficienza.
Ma comunque molti data center diciamo moderni o contemporanei stanno aumentando la quantità di server che possono fare calcoli legati all'intelligenza artificiale.
Sì.
E la Intel su questo è rimasta un po' indietro, mentre negli anni precedenti aveva la grossissima fetta di mercato su quelli che erano i processori per i data center, ad oggi questa cosa non sono riusciti a tenere il passo con le innovazioni di altre compagnie, quale la Nvidia, di cui forse parleremo tra poco.
Sì.
Ma questo ha fatto sì che appunto l'economia di mercato della Intel sia un po' diminuita e ci sia ad oggi la possibilità appunto di acquisire questa compagnia, forse anche da parte della Qualcomm, che è interessata invece a sviluppare più chipset per l'intelligenza artificiale.
Sì, giusta appreciazione, faccio giusto un piccolo chiarimento per chi ci ascolta, cioè, la maggior parte dei server nei data center si basa ancora sul tipo di processori che sviluppa Intel e AMD. Le schede Nvidia, diciamo, si aggiungono, cioè nel senso non puoi fare un sistema, anche un sistema di intelligenza artificiale non va solamente con schede Nvidia, sono sempre schede che tu aggiungi perché sono dedicate a dei task, quindi mentre i processori generali che si occupano di far partire il computer, che comunque sono un gran numero, si basano su sistemi Intel, quindi quando voi vedete un sito web, il grosso delle cose che girano lì passa attraverso un processore che potrebbe aver fatto Intel oppure AMD, ma quando quello stesso sito web fa delle cose che hanno qualcosa a che fare con l'apprendimento automatico o con cose del genere, allora lì potreste star passando quel carico, ovviamente quel processore lo passa ad un altro sistema che non so se è opportuno chiamare letteralmente processore, perché è una specie tipo di matrice di processori, non lo so qual è il modo più giusto di scriverlo, perché sono di fatto le schede GPU su cui Nvidia ha un dominio fortissimo. Direi tra l'altro che sul settore Intel forse non ci ha mai puntato su quell'ambiente lì, quindi quello del calcolo su GPU. AMD sì, in realtà ci ha puntato e ha perso, quindi forse non ci ha puntato abbastanza, si potrebbe dire, però non è che era un settore di mercato in cui AMD non era presente o non è presente, sono ancora presenti in quei contesti ma sono molto più indietro. Parliamo comunque di aziende che hanno un margine di profitto del 40%, quindi nel senso, nessuno qua piange miseria, giusto per capirci, o se piange miseria non lo so, dovrebbe guardarsi meglio allo specchio, però diciamo in questi equilibri sicuramente stanno cambiando proprio per i motivi che dici tu, che mi sembrano infatti il modo con cui leggere anche soltanto queste voci di corridoio. Cioè, non lo sappiamo se è vero che Qualcomm si compra Intel, però sappiamo che ci sono i motivi per cui potrebbero volerlo fare, perché Nvidia sta emergendo come un gruppo molto forte. Cioè, si potrebbe pensare da una parte che Nvidia perché dovrebbe spaventare Intel, se Intel non è nel sistema, in quel mercato delle intelligenze artificiali, e se da come l'ho descritta si tratta di mondi abbastanza diversi. Che gli interessa a loro di quello che fa l'Nvidia? Buon per l'Nvidia, no? Se fa tanti profitti, li fa su un mercato, io li faccio su un altro, se no non è che di ogni cosa, no? Uno deve fare, cioè, come se non competono direttamente. Però è chiaro che sono due sistemi che non è detto che rimangano così separati all'infinito. Attualmente l'Nvidia ha dei margini di profitto stellari, le azioni di Nvidia hanno fatto il botto e sono cresciute moltissimo. Perché? Perché essenzialmente succede quello che succede quando un'azienda è non monopolista, perché non è che sono monopolisti, ma quando di fatto fanno il bello e il cattivo tempo sul mercato, per cui se tu dai una spanna a tutti gli altri, a un certo punto fai i prezzi che ti pare, e se quando fai i prezzi che ti pare, evidentemente il margine di profitto aumenta. Questo mi sembra tautologico. E quindi le cose vanno molto bene. Da qui come si continuerà a muovere la Nvidia, questo non lo sappiamo, ma si intuisce che tutte le ditte del circondario possano temere, no? Perché appunto immagino Nvidia invece dice di allargarsi pure sul settore, invece no, magari di fare system on chip per gli smartphone, che facciano tutto quanto dentro, e allora esatto. Mo che ne pensa la Qualcomm?
Anche perché rispetto a questa cosa, per esempio, tu prima citavi i processori dell'Apple M1, sì. Gli M, e la cosa interessante di questi chip è che sono dei chip pensati per appunto dei computer, quindi sì. Non dei chip che fanno solo del tipo di calcolo di machine learning o di intelligenza artificiale, ma sono dei chip che fanno entrambi, quindi si sta anche muovendo nella direzione, visto l'interesse molto diffuso verso questo tipo di calcoli di intelligenza artificiale, di avere dei computer che integrino dei chip che fanno anche intelligenza artificiale, e questo potrebbe essere fatto anche al lato delle schede grafiche.
Sì, sì, è vero, su questo ci hanno un po' puntato, per capirci, per la Intel mette le GPU dentro ai suoi sistemi, però sicuramente nessuno che utilizza le GPU in modo intenso punta su Intel, però ecco, sono già uno, però sì, certo, è vero che chiaramente la Apple sta cercando di seguire un'altra strada anche da su questo ambito. Giusto una piccola precisazione su che si intende su chip per intelligenza artificiale, che sicuramente è un nome accattivante, di mercato è un nome anche più memorizzabile. Concretamente quello di cui stiamo parlando è qualcosa che non nasce soltanto con le intelligenze artificiali, ma nasce dall'osservazione, diciamo, e quindi poi dalla realizzazione pratica, che avviene, io direi tipo 2004, forse tipo quegli anni lì, io la associo come una cosa che inizia a nascere, forse anche un po' prima, non lo so, ovvero di quando si inizia a dire, ma queste schede grafiche che di base la gente compra o perché fa editing video o perché gioca ai videogiochi, però sono molto potenti e hanno un modo di funzionare che è particolare, che non è adatto a ogni problema, quindi non si sostituisce bene ad un processore. Cioè, in astratto voi potreste anche utilizzare una scheda grafica come processore del vostro computer, ma funziona male, non funziona bene. Però le schede grafiche avevano delle caratteristiche diverse che erano legate al modo in cui funzionano i sistemi grafici, cioè da un po' sono diventati un mondo a sé stante, no? Ma prima il ragionamento è questo: se ci pensate, a una scheda grafica voi chiedete di fare operazioni grafiche, e le operazioni grafiche si possono rappresentare pensare abbastanza intuitivamente come operazioni che avvengono su una matrice di dati, no? Che sono, per capirci, i pixel. E se voi volete fare, che ne so, immaginate di avere una scheda grafica che, per capirci, mischia due video. Ok? Quindi hai due immagini e quella ti fa, no, lo sfumato, no? Ti segue una serie di funzioni, no? La somma, la sottrazione tra quelle immagini. Questo tipo di operazione è un'operazione che è semplice da fare, ma tu la devi fare su un sacco di pixel di fila, oppure puoi farla su un sacco di pixel in parallelo. Quindi le schede grafiche erano molto brave a fare operazioni semplici, ma farlo moltissimo in parallelo. Quindi, mentre nello stesso momento i processori passano ad avere un solo core, anche una decina di anni prima, passano ad avere un solo core ad averne 2, 4, 8, nei server magari anche 64, forse anche di più, non lo so, no? Dico per dire, diciamo che adesso, se io vado a un negozio e mi compro il computer core che c'hanno, invece una tipo 64 potrebbe avercene, e gli lascio tipo 1000 euro. Ma già negli anni 2000 e qualcosa, le schede grafiche avevano tipo un migliaio di core, i quali erano lenti singolarmente, però erano molto bravi a fare operazioni in parallelo. E qualcuno inizia a dire: ma questa cosa funziona anche per altri calcoli, mica serve soltanto per fare video. E quindi si iniziano a fare calcoli su GPU, calcoli di tanti tipi. Qualcuno si potrebbe ricordare che la rete Bitcoin, un po' qualcuno la faceva girare i calcoli, all'inizio si passarono su GPU, era un metodo molto veloce per fare i calcoli, e così di fatto per minare Bitcoin, fare i soldi. Adesso si usa hardware più specializzato, che è ancora più adatto e più efficiente per chi fa mining di Bitcoin, ma per un po' si è fatto con le GPU. Quindi spesso le persone facevano mining di Bitcoin con la loro scheda grafica del computer normale, no? Mentre tipo andavano, se stavano al lavoro col computer di lavoro, magari facevi mining di Bitcoin perché tanto il computer ce la faceva e tu c'avevi solo Excel aperto davanti e la scheda grafica non doveva fare niente.
E perché comunque l'elettricità non la pagavi tu.
Sì, certo. Anche perché al tempo Bitcoin non valeva niente, ecco, quando questo discorso aveva senso Bitcoin valeva tipo $5, quindi niente di molto interessante. Però, no, per capirci, questa nasce qui, questo tipo di sistemi è anche importante per l'intelligenza artificiale. Quindi non si tratta di schede che sono davvero soltanto per l'intelligenza artificiale, però dal punto di vista della domanda, sicuramente il boom dell'intelligenza artificiale come fenomeno generale della società e quindi anche di mercato si traduce anche nel boom delle vendite degli oggetti che la permettono, anche se permettono pure altre cose. Quindi diciamo, no, quando dicono: ah, voglio fare un sistema, che un chip che sia per intelligenza artificiale, uno pensa: ma perché, che intelligenza artificiale devi fare sul computer mio? No, magari nessuna intelligenza artificiale, ma magari vuoi rendere più efficienti pure una serie di conti, eh? Nel senso, non è soltanto quello il punto. Insomma, quindi Nvidia va forte, ma molto forte, e Qualcomm e Intel che fanno? Fanno quello che fa spesso il capitalismo, spontaneamente si concentrano, penso, o almeno ci pensano a concentrarsi, perché concentrandosi probabilmente possono reggere l'urto di questo concorrente che sta diventando molto ingombrante. Allora parliamo di Nvidia e della crescita che sta avendo, perché leggevamo, no, la notizia, com'è che diceva, dice: la Nvidia ha dei grossi problemi. Perché? Perché la Nvidia ha pagato molti suoi dipendenti in parte, come fanno molte aziende del settore, con delle azioni. Ma se ti paga con azioni e le azioni poi valgono tanto, allora, diciamo, in un certo senso tu sei molto ricco, e se sei molto ricco a un certo punto potresti anche dire: ma chi me lo fa fammi di lavorare? Questa è la notizia che leggiamo.
Ora, la cosa interessante è che, diciamo, questa notizia viene sullo stesso sito, sulla stessa pagina in cui si dice che il lavorare all'Nvidia è veramente stressante, perché l'Nvidia è riuscita a fare i margini di profitto e a produrre l'eccellenza poi di prodotti che è riuscita negli ultimi anni, anche perché spreme i lavoratori veramente fino all'osso. Allora, i lavoratori hanno due buone ragioni per non andare al lavoro.
Eh sì, cioè, nel senso, quando c'hai, no, un conto in banca a 7 zeri, no? E il tuo posto di lavoro fa schifo, ma chi te lo fa fare di lavorare? Ora, la domanda, sinceramente, per me vale, come dire, è difficile a volte capirlo un po', cioè, penso che ci sia dell'altro che io non sto capendo, perché da una parte mi da dire che l'aspetto economico non mi basta, però diciamo partiamo subito con i ma economici. Beh, il sistema di pagamento delle azioni, che è molto in voga tra le aziende tecnologiche, che cos'è? È un sistema di ancoramento dei dipendenti a quell'azienda, perché a quel punto i tuoi interessi coincidono con gli interessi dell'azienda, naturalmente solo in parte, perché ovviamente tu hai una piccola quota delle azioni. Comunque in genere non è che prendi la metà del tuo stipendio in azione, prendi una frazione un po' più piccola, però questo è un modo con cui l'azienda poi a un certo punto dirà più facilmente, è anche una politica antisindacale poi per dircelo tutto, perché se tu ti identifichi con gli interessi dell'azienda evidentemente ti identifichi con il tuo sfruttamento, quindi questo in parte sarà anche un dispositivo retorico. Poi naturalmente questo a volte si traduce in una truffa completa, no? Il grande classico delle start-up che ti pagano all'80% magari non in azione perché non sono in borsa, ma comunque in un bond, no? in una promessa sui profitti futuri, poi nel frattempo la roba va a gamba all'aria e tu essenzialmente non ti hanno pagato,
hai lavorato per
per niente, per la carta straccia. In questo caso, ma almeno no, cioè, ma a questi qua tra virgolette gli è convenuto, dice la storia.
Però la cosa, diciamo, la fregatura sta che se tu cominci a lavorare per una compagnia e ti paga in azioni, queste azioni non sono delle vere azioni, nel senso non ti vengono trasferite sul tuo conto appunto di stock market o quello che un impiegato può avere, ma sono delle promesse di azioni, ovvero tu hai la possibilità di riscuotere queste azioni dopo un tot di tempo che lavori per la compagnia, e solo ovviamente se fai il bravo e la compagnia non ti licenzia. Quindi questo vuol dire che questi impiegati, come molti altri nel settore dell'high tech, sono legati anche economicamente a queste compagnie e devono continuare a far sì che le azioni valgano molto al momento del loro, della fine del loro contratto, della fine del tempo per cui sono obbligati a rimanere nella compagnia, perché poi possono ritirare queste azioni solo nel momento in cui il loro contratto scade, oppure il termine legale appunto per poter avere queste promesse di azione poi arriva a termine.
Sì, il che, no, appunto, di nuovo ci dice qualcosina, ovviamente questo ha molti aspetti economici, no? Tu l'hai raccontata bene dal punto di vista economico. Ora, da una parte a me viene da dire che probabilmente gente che ha delle azioni che valgono moltissimo nella Nvidia, tipo da poter essere ricco e smettere di lavorare, secondo me anche la paga base, quella che gli danno in dollari, secondo me non è scarsa, e quindi per quello mi chiedo, vabbè, ma quindi se comunque ti hanno pagato tanto per anni e mi sento dire che ovviamente sei mezzo ricco comunque, no? Sei nello strato alto della società, ma perché fai un lavoro del cavolo? Ma chi te lo fa? Quindi penso che davvero ci debba essere dell'altro che a me almeno parzialmente sfugge, sul perché l'autosfruttamento evidentemente è qualcosa un altro sfruttamento era soltanto per i poveri. Ora in questo mi sembra che c'è stata una grossa democraticizzazione e che quindi anche molte persone di cui il conto in banca è alto comunque possono ambire a condurre delle vite di merda, cosa in cui sono benvenuti e chi di noi è esperto li può sicuramente accogliere. Ma insomma, scherzi a parte, anche perché sono comunque condizioni infine, ma fino a un certo punto, non stiamo certo parlando della schiavitù, il meccanismo rimane. Ne volevamo parlare perché, ma nel senso non è che ne parliamo per molto tempo, siamo abbastanza in conclusione, però perché comunque questo meccanismo del essere pagati in azioni è la svolta del lavorare nella tecnologia, comunque è qualcosa che esiste, e è qualcosa che è molto pervasivo e anche molto comune. Cioè le aziende ti propongono tipicamente di essere pagato in avevo detto azioni, non sono proprio sempre azioni, però di finanza non è il mio forte, ci sono vari titoli finanziari che insomma di fatto vogliono dire che quella roba vale di più quando l'azienda va bene. Poi questo può essere fatto in tante forme, appunto per implementare dettagli, no? Appunto, se ti pagassero un'azione, poi tu l'azione la vendi quando ti pare e loro non possono dire niente, però posso sempre farti un contratto speciale con cui ti dico che quella cosa lì si tramuta in un'azione soltanto se, o cose del genere. Quindi diciamo questo tipo di forme è molto molto comune nel settore della tecnologia ed è spesso raccontato come qualcosa di ottimo, cioè qualcosa, no, come dire, uno dei grandi vantaggi di lavorare nel mondo della tecnologia. Non solo pagano bene, ma pagano con azioni, e sono le azioni di un settore che non fa che crescere in modo praticamente ininterrotto, e quindi insomma, no, è come essere pagato ancora di più. Questo poi in realtà è vero fino a un certo momento, nel senso che è vero che quel mercato, se guardate il grafico, che ne so, del Nasdaq, vedete un grafico che tendenzialmente sale, ma sale di molto negli ultimi 10 anni, negli ultimi 5 anni, però non sale in maniera ininterrotta. Nel 2021 ha fatto una bella cascata che l'ha riportato comunque a livelli superiori a quelli pre-pandemia, però diciamo sul breve termine non sempre funziona in maniera proprio così lineare. Le crisi, evidentemente il capitalismo ce l'ha sempre, e quindi in base ai periodi, chiaramente, no? Se ti pagano nei momenti di alta e tu vendi nei momenti di bassa, evidentemente ci hai perso, e comunque non è che lo sai quello che succede da qua a 15 anni, perché ora la Nvidia va forte, ma anche la AMD un tempo è andata forte e un tempo non è andata più forte.
Anche la Intel, di cui abbiamo cominciato a parlare in questa breve parte della trasmissione, è appunto, se ti avessero pagato in azioni la Intel nel corso degli ultimi 10 anni, in realtà adesso saresti meno contento che se ti avessero pagato in dei soldi veri.
Cioè hanno perso, sì, in valore netto.
Esatto, mentre è una cosa molto interessante, secondo me non avrei mai immaginato, non ho mai guardato lo stock market della Intel, però mentre...
Lo stai in fissa con le app di trading?
No,
tu?
No. Ma mentre la, diciamo, il, appunto, la fetta o comunque il valore delle azioni di quasi tutte le compagnie legate ai computer, diciamo alla tecnologia, sono cresciute molto negli ultimi 5-6 anni, sembra che la Intel invece sia chiaramente in discesa, che forse questo è anche il motivo per cui la Qualcomm vuole acquisire, perché è forse un buon momento per investire in questa compagnia. E...
Certo, quando comunque è ancora industrialmente molto significativa, ma appunto ormai la Qualcomm si può permettere di comprare Intel e non il contrario. Ci sono stati anni in cui forse questo non era pensabile, forse la cosa sarebbe andata al contrario. A volte parlo di Qualcomm che prendeva via un pezzo di Intel. Allora sì, è vero che sono comunque solo voci, ma si parla della Qualcomm, si compra tutta Intel, che qualcosa ci dice. Questo riguardo al mondo del lavoro nella Silicon Valley, mondo del lavoro in cui noi invece che siamo nella valle più, diciamo, di Roma Est, come dire, vediamo più col binocolo che altro, ma qualche voce ci arriva e quindi qualcosina ci sembrava il caso di dire, partendo da questa notizia.
Anche perché comunque queste tendenze del diventare parte della corporazione per cui si lavora sono comunque molto diffuse, e la Silicon Valley poi ha il suo lungo braccio che arriva anche qui, quindi insomma era anche interessante vedere questa prospettiva.
Sì, e che ricordiamo non è nemmeno disgiunta dall'aspetto, diciamo, geopolitico. Cioè, so che ricordate, un po' di tempo fa si parlava del Chips Act, quindi di come gli Stati Uniti stanno cercando di difendere la superiorità tecnologica che hanno nei confronti della Cina e di fare in modo che duri il più possibile, perché diciamo tendenzialmente qualsiasi analista mi sembra che dica che la Cina indubbiamente li riacchiapperà, però c'è chi dice 3 anni, 5 anni, 10 anni, 20 non l'ho mai sentito dire a nessuno, questo no? E gli Stati Uniti stanno cercando di mantenere questo gap è soprattutto la Nvidia e in parte la Intel, queste sono le aziende che non vogliono riprendere, quindi come dire, non mi stupirei se in generale non mi aspetto che gli Stati Uniti siano neutri, diciamo, eventualmente in situazioni del genere, perché si tratta di settori di grandissima importanza per gli stati. Con questo, quando sono le 22 e 17 minuti primi, noi andiamo a concludere la puntata di oggi, domenica 22 settembre, e vi ricordiamo che Il Dito Nella Presa è una trasmissione che va in onda ogni